Perfetto Giorno di Alessio Maurizi.
Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo attacca Conte, il movimento è stramorto, Conte lo ha disintegrato, fatevi un altro simbolo, e aggiunge: non finisce qui. Stellantis, il vicepremier Salvini, il problema è la proprietà, e il Can venga in Parlamento con un assegno per i soldi pubblici presi in questi anni. Ucraina, la vigilia del vertice dei ministri degli esteri NATO, Kiev torna a chiedere l'ingresso immediato nell'alleanza, Mosca frena, proposta inaccettabile. Al processo Turetta, la Corte d'Assise è riunita in Camera di Consiglio. Non si arresta il consumo di suolo, in Italia cresce, secondo l'ISPRA, al ritmo di 20 ettari ogni 24 ore, regioni più virtuose, la Val d'Aosta e la Liguria. Buongiorno ad Alessio Maurizio e dalla redazione, ben ritrovati con il punto di metà giornata su Radio 24. In primo piano la politica, con l'atteso videomessaggio di Beppe Grillo rivolto agli iscritti al Movimento 5 Stelle, che dice: Grillo è morto, Conte lo ha disintegrato. Questo dopo il fatto che si tornerà a votare, torneranno a votare gli iscritti del Movimento per la riforma dello Statuto, come chiesto dallo stesso Grillo. Sentiamo.
Di non farsi mai trovare, ha fatto lettera morta di tutti i progetti che ho proposto. Sono 3 anni che i valori del movimento vengono traditi, dice nell'atteso messaggio Beppe Grillo, che definisce l'ex premier mago di Oz e lo accusa di aver smantellato in 3 anni il movimento per trasformarlo in un partitino progressista senza sogni, ma pronto sempre a far giochini e scambi elettorali, dice citando il caso Liguria.
Devo parlarvi un attimo come garante, quindi come custode dei valori. Il movimento è morto, stramorto, e però è compostabile, l'humus che c'è dentro non è morto.
L'unico vero obiettivo era mandarmi via e rompere la regola dei 2 mandati, e io ho perso, ammette il comico genovese, che lancia poi un appello a disertare il voto, magari per andare a funghi, a chi come lui provasse disagio di fronte all'attuale leadership del partito, al quale lancia la sfida: fatevi il vostro simbolo, lasciando presagire un possibile finale a colpi di carte bollate. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
Ancora la politica in primo piano sul caso Stellantis. Dopo l'addio del numero uno Tavares e i numeri negativi delle vendite, interviene oggi il vice premier e ministro dei trasporti Matteo Salvini. Il problema, più che Tavares, è la proprietà, che di italiano ormai ha ben poco e ha preso soldi invece in Italia per decenni per aprire fabbriche all'estero. Così Salvini, che ha anche chiesto di incontrare i sindacati.
Sono tempi duri per il settore auto, dice John Elkann, spiegando in un videomessaggio ai dipendenti i motivi dell'uscita anticipata di Carlos Tavares. Era il momento di separare le nostre strade perché erano emersi punti di vista diversi. Poi l'invito a guardare avanti: ci saranno nuove vittorie. Il presidente di Stellantis guiderà un board esecutivo in attesa che venga nominato il nuovo AD entro la metà del 2025, ma è già al lavoro per definire la rotta. Il 17 dicembre, confermato il tavolo Stellantis al Ministero delle Imprese del Made in Italy, la premier Meloni sottolinea la necessità di garantire livelli occupazionali, ma anche di rivedere le regole europee troppo stringenti per il settore dell'automotive.
La transizione ecologica torni a camminare di pari passo con la sostenibilità economica e sociale, semplicemente perché non possiamo inseguire la decarbonizzazione al prezzo della desertificazione economica.
E intanto viene rinnovata la richiesta bipartisan di chiarimenti in Parlamento. Il presidente della Commissione Attività Produttive della Camera, Gus Meroli, rinnova l'invito a John Elkann, venga in audizione a discutere del piano. Stellantis ha il dovere morale di operare in Italia, dichiara il vice premier Tajani, mentre Salvini si scaglia contro una proprietà che, dice, d'italiano ormai ha ben poco. I sindacati dal canto loro chiedono una convocazione con l'azienda a Palazzo Chigi. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
C'era attesa anche per le motivazioni della sentenza della Corte Costituzionale sull'autonomia. Ebbene, spetta al Parlamento il compito di comporre la complessità del pluralismo istituzionale legato al regionalismo, e questo è uno dei passaggi delle motivazioni appunto della Corte nella sentenza in cui ha accolto parzialmente i ricorsi di 4 regioni. Secondo la Consulta, poi, vi sono delle materie il cui trasferimento è difficilmente giustificabile secondo il principio della sussidiarietà, in quanto vi sono motivi di ordine giuridico, tecnico ed economico che ne precludono il trasferimento. Ora andiamo all'estero, in Medio Oriente. Due gruppi palestinesi, due principali gruppi palestinesi, Hamas e Fatah, hanno raggiunto un accordo sulla formazione di un governo per amministrare Gaza dopo la guerra. Intanto in Siria, però, dopo la guerra, ad Aleppo si accende anche il fronte orientale, dove si scontrano le milizie filoamericane guidate dal PKK curdo e quelle filoiraniane a sostegno di altri clan. Sentiamo.
L'escalation del conflitto nel nord-ovest della Siria ha portato quasi 50.000 persone a fuggire in pochi giorni, ha affermato l'Ufficio per gli Affari Umanitari delle Nazioni Unite. Secondo il vescovo di Aleppo, Monsignor Hanna Jallouf, la città è in ginocchio e dopo essere finita sotto il controllo degli jihadisti di Hayat Tahrir al-Sham e delle fazioni alleate, ora teme l'esercito di Bashar al-Assad, che è ormai arrivato a 10 chilometri da Aleppo e di certo attaccherà, dice il vescovo. Negozi e banche sono intanto chiusi in città, come spiega Davide Ciaroto, operatore Caritas ad Aleppo.
In questo momento si concentrano gli scontri nella periferia nord di Hama e continuano anche qui nella regione di Aleppo verso est. Sono chiusi uffici e banche e abbiamo anche sentito notizia di alcune mamme con i bambini piccoli che hanno difficoltà in questo momento a trovare il latte in polvere.
Sul campo le forze governative, sostenute da jet russi e alleati filo-iraniani, avrebbero impedito l'avanzata delle fazioni armate nella zona nord della città di Hama. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Il governo italiano è al lavoro attraverso un decreto sul decimo pacchetto di aiuti all'Ucraina, che riguarda l'invio di armi ed equipaggiamenti. Il precedente decreto era stato approvato a luglio. E in vista del vertice dei ministri degli esteri NATO, l'Ucraina oggi rilancia la richiesta di ingresso immediato nell'alleanza come garanzia di fronte all'invasione russa.
L'ingresso dell'Ucraina nella NATO sarebbe per la Russia un evento minaccioso e inaccettabile, ha detto il portavoce del Cremlino Peskov. È la risposta all'appello lanciato dall'Ucraina. Siamo convinti, aveva scritto questa mattina il Ministero degli Esteri di Kiev, che l'unica vera garanzia di sicurezza per l'Ucraina, nonché deterrente contro ulteriori aggressioni, sia la piena adesione dell'Ucraina alla NATO. Appello lanciato in vista del Consiglio NATO-Ucraina a Bruxelles questa sera, la cena di lavoro e domani. Il segretario della NATO Mark Rutte frena. L'Ucraina, ha detto in conferenza stampa, ha bisogno di meno idee sul processo di pace e di più aiuti militari. Concentriamoci su questo per far sì che quando decida di aprire i negoziati sia in una posizione di forza. Intanto il governo italiano ha pronto il decimo pacchetto di aiuti militari all'Ucraina e un decreto per estendere al 2025 la possibilità di inviare armi. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
La cronaca ci riporta in Italia. La Corte d'Assise di Venezia è entrata questa mattina in Camera di Consiglio per discutere e deliberare la sentenza per Filippo Turetta, il 23enne reo confesso per l'omicidio di Giulia Cecchettin.
È in Camera di Consiglio da questa mattina la Corte d'Assise di Venezia, chiamata a pronunciare la sentenza nei confronti di Filippo Turetta, il 23enne reo confesso dell'omicidio di Giulia Cecchettin, l'ex fidanzata 22enne, uccisa con 75 coltellate l'11 novembre 2023. L'imputato, per cui l'accusa ha chiesto una condanna all'ergastolo, deve rispondere di omicidio volontario aggravato da premeditazione, crudeltà, efferatezza, stalking e occultamento di cadavere. Non ha fatto nessuna dichiarazione spontanea prima che i giudici si ritirassero. Presente in aula il papà di Giulia, Gino Cecchettin, al quale l'avvocato di Turetta, Giovanni Caruso, si è avvicinato per una stretta di mano dopo le polemiche seguite all'arringa del legale che, secondo Cecchettin, aveva umiliato la memoria di Giulia. La sentenza dopo le 15. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 ore.
Attesa per la sentenza della Cassazione al procedimento sulla tragedia dell'hotel Rigopiano di Farindola in provincia di Pescara, distrutto il 18 gennaio del 2017 da una valanga che provocò la morte di 29 persone. Il pronunciamento sarà in giornata e riguarda le richieste del procuratore generale di un nuovo processo d'appello per l'allora prefetto di Pescara, Francesco Provo. Aumentano i reati dei minori e anche quelli legati alle bande giovanili. Dalla pandemia in poi accelera anche il consumo di alcol e stupefacenti tra i giovanissimi. A fare il punto la Commissione parlamentare Infanzia e Adolescenza.
Aggressività e violenza dovute all'uso di alcol e sostanze sono in costante aumento nella popolazione giovanile, con un crescente ed elevato impatto sociale. E l'allarme lanciato dalla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza. Nel 2023 il 40% dei ragazzi ha assunto una sostanza stupefacente almeno una volta e dopo la pandemia è aumentato l'uso di nuove sostanze psicoattive, come la chetamina, che registra il picco più alto di sempre, fentanyl e cocaina rosa. E cresce la violenza. Nel 2023 circa 4 minorenni su 10 hanno partecipato a risse e il 14% a episodi di violenza collettiva. 8 studenti minorenni su 100 hanno avuto problemi con le forze dell'ordine e crescono tutti i reati connotati dall'elemento della violenza, come rapine, lesioni dolose, percosse, e non fanno eccezione le violenze sessuali di gruppo, cui autori sono spesso minori o giovani adulti. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Abbiamo parlato di Stellantis in apertura di Effetto Giorno, di cui insomma fa discutere anche la buona uscita di Carlos Tavares, ebbene su scala molto maggiore è il caso della retribuzione multimiliardaria che spetta al patron di Tesla, Elon Musk, e su cui però la giustizia americana è intervenuta.
For the greatest capitalist in the history of the United States of America, Elon Musk!
Elon Musk, il più grande capitalista nella storia degli Stati Uniti. Così, a fine ottobre, alla campagna elettorale di Trump, veniva presentato l'uomo più ricco del mondo, che tale resterà nonostante dal suo patrimonio sia ora da sottrarre un compenso astronomico come CEO di Tesla, circa 56 miliardi di dollari, oltre 100 a valori aggiornati dopo il boom del titolo Tesla nel post-elezione di Trump. Il super bonus portato in tribunale da alcuni azionisti era stato respinto a gennaio in una prima sentenza che aveva contestato l'eccessiva influenza di Musk nel 2018 al momento della decisione sul pacchetto azionario, bollato come eccessivo e ingiusto. Ora, per la seconda volta in un anno, un giudice ha bocciato la paga record.
The future is gonna be amazing.
Il futuro sarà fantastico, diceva Musk dal palco trampiano. Il presente lo è un po' meno. Gli azionisti dovrebbero controllare il voto delle società, non i giudici, ha commentato Musk. E l'ultima decisione crea incertezza nel CDA Tesla su come compensare ora il suo amministratore delegato con le azioni del colosso dell'auto in calo in preapertura di borsa. Marco Mancini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
In arrivo alla prima pausa di Effetto Giorno, ci risentiamo tra poco con tutte le altre notizie.
Effetto Giorno.
Ecco le notizie di oggi. Movimento 5 Stelle, Grillo attacca Conte, il movimento è stramorto, Conte lo ha disintegrato. Stellantis, il vice premier Salvini, il problema è la proprietà, Elkan venga in Parlamento con un assegno. Ucraina, alla vigilia del vertice dei ministri degli esteri della NATO, Kiev torna a chiedere l'ingresso immediato nell'alleanza. Processo Turetta, la Corte d'Assise riunita in Camera di Consiglio. Non si arresta il consumo di suolo, cresce secondo l'ISPRA in Italia a ritmo di 20 ettari ogni 24 ore. Eccoci qua, 13:15, di nuovo in diretta con Effetto Giorno. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, ben ritrovati da Alessio Maurizi. 349-238-6666, come sempre, se volete scriverci per stare con noi per commentare tutte le notizie di oggi. Partiamo dalla politica con l'avete sentito anche dal titolo, il video messaggio atteso di Beppe Grillo, che regala così un ultimo capitolo alla lunga telenovela, se possiamo dire così, delle vicissitudini del movimento. È con noi Barbara Fiammeri, commentatrice politica del Sole 24 Ore. Ciao, buongiorno, benvenuta Barbara.
Buongiorno a tutti.
Allora, Beppe Grillo oggi nel suo messaggio dice delle cose, poi come sempre lancia anche delle allusioni, dice e non dice, insomma, comunque qualche parola ve la riferisco. Il Movimento 5 Stelle è stramorto, ha detto. Poi in un altro passaggio dice Conte lo ha disintegrato. L'humus però che c'è dentro, e queste diciamo sono affermazioni chiare, l'humus che c'è dentro non è morto. E poi dice ho un'idea che vi svelerò dopo, non finisce qua. Dunque lascia intendere che ci sarà uno sviluppo, che questo suo diciamo presa di distanza dall'attuale Movimento 5 Stelle, il cui simbolo però dice non può essere utilizzato in questo modo, e tutto fa riferimento, Barbara Fiammeri, vengo subito da te, al voto di qualche giorno fa, domenica 24 novembre, quando gli iscritti al Movimento votarono di fatto una serie di quesiti che insomma, tra i quali anche di liberarsi dalla figura del garante, che è il fondatore del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo stesso. Allora Barbara, ti chiedo cosa dice chiaramente, poi anche cosa lascia invece intendere secondo te Grillo.
Ma questa iniziativa di Grillo di oggi mi lascia pensare sul fatto che la ripetizione del voto per il fondatore del Movimento 5 Stelle non sia sufficiente, e quindi di fatto dà per scontato il fatto che da una seconda votazione comunque uscirebbe vincitore Giuseppe Conte, che in questo momento è il suo avversario.
Rivotazione, cioè, che aveva chiesto Grillo stesso, diciamolo, giusto per...
Sì. E quindi si porta già avanti, sì. No? Appunto con quella che possiamo dire una minaccia di scissione, di carte bollate, nel senso di rivendicazione del simbolo dopo la destituzione, sempre per vie legali, di Giuseppe Conte, nel senso che si vocifera che lui ritenga, come dire, voglia contestare lo statuto deciso nel 2022, quello che ha incoronato Giuseppe Conte come capo del Movimento. Sì. Però a quello stesso statuto aveva partecipato, alla formulazione degli articoli dello statuto aveva partecipato lo stesso Grillo. Quindi insomma direi che la confusione è totale, e mi sembra che il Movimento sia indirizzato comunque verso una scissione. Poi al di là,
ecco,
di quello,
quindi questa è la parola non detta ma evocata, e che tu invece dici scissione.
Mi sembra da, almeno poi dopo di che Grillo
chi è che potrebbe essere pronto, diciamo, a seguire Grillo tra insomma i nomi noti del Movimento 5 Stelle? C'è già qualcuno secondo te che è già disponibile? Perché insomma, parliamo di una forza, lo voglio ricordare soltanto questo, che alle ultime politiche ha preso il 15,5 al Senato e alla Camera, insomma, quindi non poco.
No, non poco, è comunque il terzo partito dopo Fratelli d'Italia e il Partito Democratico, quindi sì, è una forza rilevante politicamente in termini di consensi, nonostante il calo che ha avuto negli anni. Detto questo, appunto, bisogna vedere adesso come si svilupperà. Alcuni dei nomi, dalla Raggi a Toninelli, sono diversi, insomma i vecchi big che potrebbero tornare con Grillo, anche se c'è da sottolineare che il via libera al terzo mandato, cioè al via libera alla fine del tetto dei due mandati, quindi la possibilità di ricandidarsi, di essere candidati a cariche elettive, insomma potrebbe anche
mettere tutti d'accordo. Sì.
Sì, la vecchia guardia, certo. Anche quella certo. più come dire più dissidente, no?
Perché altrimenti avrebbero esaurito, esatto, avrebbero certo, esaurito il loro certo. bonus, diciamo, invece entrando nel Movimento di Conte. Senti, ma Barbara Fiammeri, diciamo che se il Movimento di Conte si è diciamo inserito nel centrosinistra come movimento partito progressista indipendente eccetera, l'eventuale scissione di Grillo dovrebbe andare necessariamente più a destra o no?
Ma il Movimento 5 Stelle è sempre stato, e questa è stata secondo me la sua forza, un partito profondamente populista, quindi un partito che è radicato sul malessere delle persone, dei cittadini, e quindi che questo malessere venga da destra o da sinistra poco importa, è questo che gli ha garantito il 30% che prese anni fa, e infatti gran parte di quel 30% è tornato nell'astensione, almeno questo ci dicono chi studia i flussi di voto, sì. Cioè che il Movimento 5 Stelle una parte è andato a destra, quindi ha favorito, diciamo, prima la Lega e poi Fratelli d'Italia, ma molti sono rientrati nell'astensione da cui erano venuti, quindi è forse anche per questo Grillo dice che l'humus, no, c'è ancora,
sì, che l'humus che... ecco, sì. C'è l'humus, c'è, non è morto, e il movimento dice è compostabile.
Ecco, in questo senso dico che ci potrebbe essere un risveglio della parte più grillina, no? degli elettori, di chi ha dato il suo consenso in prima battuta al Movimento 5 Stelle. Cioè, il Movimento 5 Stelle è nato sul vaffa di Grillo, però secondo me c'è un tema, ed è il tema che tutta l'analisi politica del Movimento 5 Stelle l'aveva fatta Gian Roberto Casaleggio. Quindi Grillo in questi anni ha pagato anche l'assenza, non a caso lui oggi posta la foto con Casaleggio. Casaleggio, che è l'altro fondatore dei 5 Stelle, cioè è mancata proprio la visione che aveva Casaleggio, che uno può criticare, non essere d'accordo, io non lo sono, ad esempio.
Cioè,
però,
tu dici Grillo senza Casaleggio per Conte è una minaccia un pochino più spuntata.
Ma si è visto nel corso degli anni, cioè probabilmente alcune direzioni che ha preso il movimento, ma anche dovute anche ad assenze di Grillo prolungate, no? Dalla politica, anche questo ha inciso, ovviamente, tutto ha inciso, e adesso pensare di poter azzerare e ricominciare da capo mi sembra una, come dire, un po' una chimera. Cioè, difficilmente realizzabile, nel senso che poi sei anche meno credibile dopo tutti questi anni. Cioè, all'inizio era una novità, no?
Certo.
E poi la politica nel frattempo è cambiata, appunto, è arrivata la Meloni.
Assolutamente, non è questo voto di novembre che ha ratificato con questa modifica dello statuto l'addio alla figura del garante, quindi diciamo che ha liberato Beppe Grillo, non è che un momento isolato, è una tappa di un percorso lungo negli anni, quindi tornare indietro, dice Barbara Fiammeri, che io intanto saluto e ringrazio, sarebbe comunque complicato. E insomma, staremo a vedere. La notizia di oggi è questa serie di dichiarazioni di Grillo, che come sempre aprono a mille scenari, dicono e non dicono, ci sono allusioni, insomma potete trovare anche il video vero e proprio in rete se volete. Adesso però facciamo un passaggio dalla politica italiana a quella francese, perché siamo alla vigilia di un voto di fiducia importante per il primo ministro Michel Barnier, che è stato abbandonato praticamente da tutti. Sentiamo.
Nell'attesa del voto sulla sfiducia, che comincerà domani all'Assemblea nazionale, il governo francese lancia appelli alla responsabilità.
Le Rassemblement national cherchait surtout un prétexte pour mettre le pays à terre.
Il Rassemblement national cercava soprattutto un pretesto per mettere il paese a terra, ha detto RTL il ministro del bilancio, Laurent Saint-Martin. Il riferimento è alla strategia del partito di Marine Le Pen, che oltre a sostenere la propria mozione, voterà a favore di quella della sinistra. Un modo per sanzionare la manovra finanziaria, nonostante la mano più volte tesa nei confronti dei lepenisti. L'entourage del primo ministro ha fatto sapere attraverso BFM TV che il Rassemblement National ha rifiutato 3 appuntamenti nei giorni scorsi, richiesti per cercare di trovare una soluzione. Se la caduta del governo si dovesse confermare, la Francia rimarrà senza legge di bilancio. La congiuntura dei voti provenienti da estrema destra e sinistra lascia poche speranze di vita all'esecutivo di Michel Barnier, ormai pronto a passare la storia come il più breve della Quarta Repubblica. Questa sera il premier interverrà in TV per esporre la sua visione della situazione, anche se il destino dell'esecutivo sembra ormai essere segnato. Danilo Ceccarelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Parigi.
Ma ci scusiamo per l'audio disturbato del servizio da Parigi sulla situazione politica in Francia. Domani dunque giornata clou a Parigi e dintorni. Adesso torniamo sulla novità che riguarda il tema degli affitti brevi, cioè sia per chi offre ospitalità attraverso la propria casa, le proprie eventualmente case al plurale, sia invece per chi affitta per le proprie vacanze attraverso questa modalità. Perché ieri la notizia, lo sapete, ha girato molto, una circolare del capo della polizia Vittorio Pisani, indirizzata alle prefetture, ha richiamato all'illegalità delle cosiddette key box, cioè quelle cassette di sicurezza che custodiscono le chiavi degli appartamenti all'ingresso dello stabile o nei pressi dell'ingresso dello stabile, che consentono di fare il check-in, cioè di fare l'ingresso anche in assenza di un contatto fisico tra chi offre la casa e chi l'affitta. Una modalità che non rispetterebbe la legge italiana sulla sicurezza, un qualche cosa, ha detto la ministra del turismo Santanchè, che era stata evocata al recente G7 del turismo, dove la sindaca attuale di Firenze, Sara Funaro, aveva spinto proprio per questo. Quindi c'è in qualche modo un'iniziativa bipartisan. Io ho in collegamento, lo ringrazio, Dario Nardella, ex sindaco di Firenze, adesso eurodeputato del Partito Democratico, che saluto. Buongiorno Nardella.
Buongiorno a voi radioascoltatori.
Abbiamo parlato tanto, no, di questa questione degli affitti brevi, sì, di come a Firenze fosse un problema per il mercato immobiliare, per l'overturismo, eccetera. Adesso intanto le chiedo su questa cosa qua in particolare, se effettivamente è quello anche per cui vi eravate battuti a Firenze.
È proprio così, da molto tempo, da qualche anno abbiamo richiamato l'attenzione anche sul problema della sicurezza legato all'esplosione degli affitti turistici brevi e delle key box, che non garantiscono l'identificazione degli ospiti, oltre al fatto che i codici possono essere diffusi, utilizzati da soggetti estranei, e questo spesso mette a rischio la sicurezza dei residenti, dei condomini dove si trovano appartamenti affittati ai turisti. Quindi bene la circolare voluta al ministro Piantedosi, è un primo passo che finalmente dà il segno di un'attenzione del governo su un fenomeno che ha implicazioni non solo sociali, economiche, ma anche di sicurezza.
Ecco, però Nardella, no, c'è qualche perplessità su questo. Per esempio, il presidente dell'Associazione Italiana Gestori degli Affitti Brevi dice, d'accordo su eliminare le key box, però riteniamo che il Ministero dell'Interno, dice, non sia a conoscenza del fatto che i software utilizzati da molti gestori usano tecnologie di riconoscimento degli ospiti con tracciamento biometrico, codici del tutto analoghi allo SPID, che quindi, diciamo, potrebbero essere utilizzati come si fa anche a volte per il riconoscimento quando uno deve aprire un conto corrente bancario, e lo si può fare da remoto. Oggi Salvini entra su questo argomento e dice: attenzione, perché questa norma nazionale rischia di penalizzare chi, per esempio, nelle aree interne non ha il problema dell'overturismo, no? E quindi le chiedo su questi punti, cioè è giusto legiferare nello stesso modo per tutto il paese, casi diversi come può essere Firenze, Venezia, Roma o piccole realtà?
Noi da tempo chiediamo una disciplina organica sugli affitti turistici brevi. Ci vorrebbe una legge che differenziasse le mete a forte densità turistica, non solo le grandi città come Firenze, Venezia, Roma, ma anche i piccoli luoghi, pensiamo ad Amalfi, pensiamo a Capri, Cortina e molti altri. Ma rispondo però al presidente che in primo luogo c'è una normativa italiana sulla identificazione delle persone che vengono accolte nelle strutture turistiche. Questo vale per gli alberghi, i campeggi, le case vacanze. Non si vede perché non si debba fare lo stesso per gli appartamenti, quindi un'identificazione fisica della persona. Come ho già detto, c'è poi il rischio che questi codici vadano in mano a persone di diverso tipo. Chi può garantire? Le piattaforme possono garantire che il codice di una key box non venga mandato ad un soggetto estraneo, magari animato da intenzioni negative? Nessuno lo può garantire. Ultima cosa, non tutte le piattaforme usano gli stessi software, quindi c'è comunque un problema di coordinamento e di certezza degli strumenti di sicurezza e identificazione.
Comunque mi sembra di capire che su questa questione qua del riconoscimento voi siete molto d'accordo, anche se effettivamente... Prego?
Sì, siamo d'accordo.
Anche se forse sull'utilizzare altre tecnologie, diciamo, potrebbe essere fattibile, perché, ripeto, ricordo che si può aprire un conto corrente bancario da remoto.
Una cosa è aprire un conto corrente bancario, altro è dare ospitalità in una città, sì, a persone che non sono note. Ora non voglio fare allarmismo,
ma è chiaro,
sappiamo,
cioè, sì,
bene che il pericolo terrorismo, che guarda caso riguarda anche spesso le città turistiche, le città simbolo, è connesso anche all'abilità di certi soggetti a infiltrarsi nelle città, permanere nelle città eludendo i controlli. Quindi non dobbiamo scherzare quando è in gioco la sicurezza, e questo credo che sia un punto irrinunciabile. Ecco, bene il Ministero dell'Interno.
Perfetto. Sull'altra cosa volevo arrivare, lei ha già risposto, quello che dice oggi Salvini: attenzione a non penalizzare attraverso varie norme, perché abbiamo già il codice unico nazionale, che però si somma a quello delle regioni, eccetera, l'obbligo di estintore, l'obbligo di riconoscimento, eccetera, tutte cose giuste, dice Salvini, però le chiedo su questo un flash, se è d'accordo,
sì,
non penalizzare le aree interne, cioè dove questo sistema degli affitti brevi può aver portato qualche turista in più, benvenuto in quei posti.
Guardi, benvenuto Salvini, finalmente si accorge che c'è un problema di disciplina degli affitti turistici, quello che noi da Firenze chiediamo da anni, perché l'impatto del boom degli affitti turistici è molto pesante sia sui canoni delle case che sul mercato immobiliare, che per esempio in Toscana e nel Lazio è aumentato del 14% su base annua. Lo stiamo dicendo da anni, è arrivato anche Salvini, vediamo se il governo fa una legge quadro su questo settore.
Va bene Nardella, grazie. Dario Nardella, eurodeputato del Partito Democratico, chiarissimo su questo, quindi bene il passaggio sulle key box, ma resta la necessità di una legge nazionale per un settore che comunque, poi ognuno può avere le idee che vuole, insomma può pensarla come vuole, ma resta sia per chi offre la propria casa in affitto un piccolo possibilità di una redditività economica in più, ma soprattutto per tutti gli altri è una possibilità di fare vacanza diversa dall'albergo, se uno ha bisogno di più spazio perché ci sono tante persone nella propria famiglia, più posti letto, l'uso per esempio della cucina in queste case, non dimentichiamo, non diciamo i ristoranti, certo gli alberghi, è giusto che lavorino gli alberghi, ma è giusto anche che questo sistema di affitti possa consentire a chi ha meno disponibilità di fare una vacanza, perché per esempio banalmente non devi pensare al ristorante perché ti puoi cucinare in casa, in genere queste case costano anche meno, quindi bene le regolamentazioni, però attenzione, come dice qualcuno, a non mandare all'aria un settore. 13:32, ci fermiamo a 349 238 6666, a tra poco.
Effetto giorno.
Eccoci di nuovo in diretta con Effetto Giorno, cari ascoltatori, ben ritrovati. 349-238-6666. Andiamo subito velocemente a vedere qualche messaggio. Allora, sulla questione degli affitti brevi, il problema non è il riconoscimento del documento, dice questo ascoltatore Augusto, è quello di verificare che chi entra in camera sia effettivamente colui che ha registrato il proprio documento. Questo è vero, vale anche per gli alberghi, non è che dice un poliziotto all'ingresso, c'è uno che fa il receptionist, e quindi però certamente il controllo visivo offre qualche garanzia in più, vogliamo dire così. Poi ancora, vogliamo favorire gli hotel a scapito degli affitti brevi, dice Franco, come se consegnare le chiavi di persona impedisse ad altre persone abusive di entrare, dopo la consegna è stato già detto, ennesimo tentativo, scrive Mario, di penalizzare Airbnb e il turismo. Staremo a vedere, speriamo che non sia così, perché insomma, al di là di tutto, abbiamo detto, è un settore che è importante per il turismo, per i turisti, per chi mette in affitto le proprie case, e forse, come diceva Nardella, una legge potrebbe essere benvenuta al di là dei provvedimenti singoli sui temi singoli come questo delle key box. Adesso ci occupiamo alle 13:38 del rapporto uscito oggi da parte dell'ISPRA sul consumo di suolo nel nostro paese. Lo sapete, è un tema importantissimo perché il suolo è importante per mille e mille e mille ragioni. Michele Munafò, responsabile del rapporto ISPRA, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno.
Allora, cominciamo dai contenuti di questo vostro ultimo rapporto. Io leggo da alcune sintesi: il consumo di suolo rallenta, ma avanza ancora a ritmi pur sempre importanti, 20 ettari ogni 24 ore. Ci dà una misura di questo rallentamento del consumo di suolo, che però va avanti, Munafò?
Sì, il consumo di suolo va avanti, siamo passati dai 23 ettari dell'anno scorso ai 20 di quest'anno al giorno, il che vuol dire che comunque continuiamo a consumare suolo al ritmo di 20 ettari al giorno, che vuol dire 2,3 metri quadrati al secondo. Per dare un'idea, nell'ultimo anno, in 12 mesi, noi abbiamo costruito, artificializzato 72,5 chilometri quadrati di superfici che prima erano agricole o naturali.
Tantissimo.
Per dare un'idea, 72,5 chilometri quadrati sono più di tutti gli edifici di Torino, Bologna e Firenze messi insieme, e questo l'abbiamo fatto in soli 12 mesi.
È una roba enorme.
È chiaro che è un fenomeno, esatto.
Però le voglio chiedere subito, Munafò, poi la faccio proseguire, se secondo voi questo minor consumo del suolo è dovuto al fatto che c'è una presa di consapevolezza in qualche modo, e quindi ci sono anche azioni di contrasto, perché sappiamo che ci sono lotti già concessi in edificazione, quindi tornare indietro è difficile, o se il consumo rallenta perché non c'è più posto, non c'è più spazio, e quindi, come dire, non c'è buona notizia.
Allora, sicuramente c'è una maggiore consapevolezza, è uscito anche, è stato approvato ad agosto scorso un nuovo regolamento europeo sul ripristino della natura che mette anche al centro tra i vari temi la necessità di non aumentare le superfici artificiali e quindi di non ridurre le aree verdi sì. all'interno delle aree urbane. Quindi ci sono una serie di azioni e di orientamenti ai vari livelli sull'obiettivo del consumo di suolo zero, che è quell'obiettivo che noi tra l'altro abbiamo definito per il nostro paese al 2030. Chiaro che un rallentamento di questo tipo però non è sufficiente per arrivare a zero al 2030, anzi tra l'altro è un rallentamento rispetto al picco dello scorso anno, ma siamo comunque sopra la media decennale degli ultimi 10 anni, degli 10 anni precedenti, quindi vuol dire che insomma ancora dobbiamo sicuramente definire e avviare azioni più efficaci che possano permettere di evitare di perdere suolo, che lo ricordo è una risorsa non rinnovabile o fondamentalmente non rinnovabile, che vuol dire che una volta che noi perdiamo suolo, per ripristinare quel suolo ci vorranno migliaia di anni. Si stima che alle nostre latitudini soltanto per qualcosa, uno spessore di 10 centimetri di suolo possano volerci anche 2000 anni. Ecco. Questo dà l'idea di quello che sì. noi stiamo facendo e quello che stiamo perdendo.
Insomma, il suolo naturale o come dire vegetale o vergine, come vogliamo definirlo, serve per mille ragioni: per rinfrescare, abbassa le temperature, accoglie quantità d'acqua concentrate come durante le alluvioni, meglio, aumenta la qualità della vita. Basti pensare ad avere una casa a vista parco piuttosto che avere una casa in mezzo solo a dei condomini. No, Munafò, senta, c'è qualche amministrazione che segue un percorso virtuoso, qualche regione che va segnalata perché si sta muovendo nella giusta direzione, no? In questo senso?
Sì, noi lo facciamo attraverso la lettura dei dati, quindi più che sulle azioni vediamo poi i risultati, no? E quindi vediamo quanto consumo di suolo è stato realizzato anno dopo anno, e ogni anno noi individuiamo tra i comuni grandi, tra i comuni medi e i comuni piccoli, quelli che hanno consumato meno suolo nell'ultimo triennio. Quest'anno abbiamo individuato Trieste tra i comuni grandi, con una crescita molto marginale di superfici artificiali sotto un ettaro in 3 anni. E poi Bareggio, la città metropolitana di Milano e Massa Fermana nelle Marche, che hanno consumato zero suolo nell'ultimo triennio. Quindi esistono possibilità effettivamente reali di fermare il consumo di suolo, che non vuol dire fermare il mercato delle costruzioni o pensare di abbandonare i territori, al contrario vuol dire riutilizzare meglio quello che abbiamo, avviare una politica di manutenzione dell'esistente, di riqualificazione delle aree già costruite, di rigenerazione urbana, tutte azioni che non possono che migliorare tra l'altro la qualità della vita di chi vive proprio in questi insediamenti.
Che poi sappiamo che insomma, poi ci salutiamo, Munafò, che recuperare aree già costruite a chi deve farlo costa più che non andare sul suolo vergine, perché non c'è da smaltire nulla, no? Però questo è un costo sociale che dobbiamo affrontare.
Sì, anche perché tanto poi i costi li paghiamo noi, perché invece il costo del consumo di suolo, che non a caso la Commissione Europea ha chiamato costo nascosto, sì. poi lo paghiamo tutti noi indirettamente o direttamente, lo paghiamo noi quando quella quantità di acqua che un suolo naturale permetteva certo. di assorbire, di trattenere, invece scorre in superficie a grave fenomeni di dissesto, quando, come richiamava lei prima, la temperatura delle nostre città cresce, quando quel carbonio che il suolo assorbiva viene rilasciato in atmosfera, quando la qualità dell'aria peggiora. Sono tutti costi ambientali e sociali che però poi paghiamo direttamente o indirettamente. Basti pensare che il sì. consumo di suolo che noi abbiamo rilevato tra il 2006 e il 2023 ha un impatto economico che viene stimato tra i 7 miliardi e 9 miliardi di euro l'anno. Okay. E questo insomma è un qualcosa non è che poco. Sicuramente ci deve far riflettere.
Anche l'economia del suolo andrebbe riscritta. Michele Munafò dell'ISPRA, grazie e buon lavoro, a presto. Questo era il rapporto di oggi sul consumo di suolo, 20 ettari ogni 24 ore. Ci fermiamo, tra poco Giulia Crivelli con noi.